Benvenuti su Radio Rossonera.
Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera. Siamo al bellissimo venerdì 16 febbraio. Oggi è la fine di questa lunga settimana che ci vede portare a termine due dei tre impegni che dovevamo affrontare. 7 gol fatti, 0 subiti, vittoria 4-0 a Ferrara con la SPAL, vittoria 3-0 con un po' di sofferenza sì, ma anche senza spendere particolari energie. Ieri a Razgrad 3-0 e le notizie sono di quelle più interessanti. Vi vado a leggere subito le parti più importanti forse e qualche news di un certo livello. Partiamo subito dalle pagelle di ieri, non di calcissimo, quindi quelle dei non evoluti e di Milan Knight. Adesso partiamo subito con le pagelle di Sill da Milan Knight. Donnarumma 6, alcune uscite ben fatte, una pericolosa farfalle. Nel complesso la sufficienza è più che meritata. Sull'incrocio dei pali può solo stare a guardare e benedirlo. Abate 5, una sciagura. Si fa ammonire dopo pochi minuti, soffre maledettamente Vura. E se non fosse per un fuorigioco ci lascerebbe in 10 con rigore per gli avversari. Epico il tiro in porta degno di Bulldozer. È troppo scarso e con l'ingresso di Vanderson Gattuso corre ai ripari e lo sostituisce. In realtà più che con l'ingresso di Vanderson io penso che al primo momento in cui ha potuto farlo fuori lo ha fatto fuori. Romagnoli 7, sta crescendo a vista d'occhio. Bonucci non sarà il miglior marcatore di questo mondo, ma la sua vicinanza è un vero toccasana per i suoi progressi. Non perde un duello nonostante i giocatori del Ludogorets siano molto rapidi. Bonucci 6,5, qualche imprecisione qua e là, ma è la prova di sostanza in cui la coppia centrale diventa sempre più importante e solida. Calabria 6,5, a sinistra non soffre le incursioni avversarie, anzi, ma in avanti si vede che non è a suo agio. Con l'ingresso di Rodriguez torna sulla sua fascia di competenza e la differenza con Abate è notevole. Io in questo caso specifico non l'ho trovata, ma più per le mancanze di Calabria, quindi una partita non eccezionale dal mio punto di vista di Calabria, ma comunque è sicuramente un upgrade rispetto ad Abate in generale. Che si sette un vero motorino con una forza fisica straripante. Non sempre fa la cosa giusta, ma ne fa tante, tra cui il cross da cui nasce il gol di Borini, e nell'economia di squadra è fondamentale. Biglia 6,5, partita dopo partita, sta diventando il leader silenzioso della squadra. All'inizio del primo tempo, quando Abate è in difficoltà, è lui a dargli manforte. Ed è sempre lui a legare i reparti e a far tenere le distanze. Un giocatore d'ordine che ci mancava da parecchio tempo. Buonaventura 6, prova senza particolari acuti, ma l'intesa che gli scambi di posizione con Çalhanoğlu rendono solida quella fascia senza far correre rischi a Calabria prima e Rodriguez poi. Çalhanoğlu 6, pregevole il cross su cui Cutrone segna il gol del vantaggio. Vuol sempre giocare di squadra, l'intesa con Buonaventura è lì a testimoniarlo. Però ci si attenderebbe una maggior pericolosità offensiva. Cutrone 7,5 non si vede tantissimo, ma c'è quando serve. Sblocca la partita con un perfetto inserimento su calcio d'angolo, battuto corto e si procura il rigore che anestetizza gli animi battaglieri del Ludogorets. Cosa vuoi chiedergli di più? Suso 5, abulico e spesso fuori dal gioco, è autore di una prova in colore. Sarà stanchezza? Dopo la partita con la Samp avrà occasione di riposare. Io onestamente però ho visto la stessa partita da parte di Suso e Çalhanoğlu. Se è un punto in più il fatto dell'assist, forse, non lo so, stiamo forse esagerando troppo. Per me sono entrambi negativi, a entrambi do 6 solo perché abbiamo portato a casa il risultato e svolto il compitino. Silva 5, gioca 30 minuti ma non incide. Prova una corsa con un po' di campo libero ma in carta sul finale di partita tenta un improbabile colpo di tacco che si trasforma in un velo per il gol di Borini. Rodriguez 6,5, mezzo voto in più per il rigore segnato appena entrato. Per il resto, partita ordinata in difesa. Borini 6,5, entra, corre, si sbatte e realizza il suo secondo gol consecutivo in 5 giorni, terzo stagionale. Non so se sia un record per lui, ma se lo merita per la voglia che mette in campo. Gattuso gli ha ritagliato il suo ruolo, il ruolo giusto, scusate. Gattuso 7,5, che gli vuoi dire? Sicuramente non giochiamo bene, ma ci ha reso solidi, ha recuperato Biglia, sta infondendo fiducia in questo gruppo e ha vinto 0-3 in trasferta, soffrendo 10 minuti e amministrando per larghi tratti. Aggiungiamoci che il ritorno sarà una formalità con un turnover massiccio, mentre la Roma giocherà in Ucraina. Ottimo lavoro. Questo è le pagelle di Milan Knight. Andiamo a leggere quelle di di calcissimo da Carlo Tagliagambe. Vi leggo ovviamente solo il migliore e il peggiore, come abbiamo sempre fatto, e poi vi leggo invece tutte le pagelle non evolute di Alessandro Iacobone. Allora, sono tanti i 7, devo dire la verità. Sono prende 7 Bonucci, prende 7 Romagnoli, prende 7 Borini, prende 7,5 però Cutrone, il migliore in campo. Cos'altro dire? Gol, rigore procurato e gerarchie di inizio anno ribaltate come una frittata in padella. Gattuso l'ha preso sotto la sua ala e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quel Cutrone è il migliore, il peggiore sono 2, anzi 3. Suso, André Silva e Abate. Secondo me Carlo molto gentile con Abate. Prendono tutti a 3,5,5. Va subito in difficoltà, preso in velocità dal comparto mancino dei bulgari, e non riesce a rendere le giuste contromisure per tutta l'ora in cui resta in campo. Questo è il voto di Abate. 5,5 anche per Bonaventura, scusate, quindi sono in 4. Bonaventura un po' arruffone, non trova quasi mai lo spunto in velocità e finisce per incaponirsi nel dribbling, perdendo anche qualche pallone di troppo. Anche Suso 5,5, anche lui non brillantissimo, quasi dovesse rifiatare dopo il partitone di Ferrara. L'ultimo 5,5 è quello di André Silva. 25 minuti di recupero, di nulla, o quasi. Voto 5,5. Invece vado a leggervi le pagelle tutte di Alessandro Iacobone. Donnarumma SV senza voto, spettatore non pagante, prende freddo, tanto freddo. Mancava un camino, un plaid e una cioccolata calda per godersi lo spettacolo dei suoi compagni di squadra. Abate 6, regge un'ora ma lo fa a fatica con conseguenti annebbiamenti di vista dovuti al fatto che da tanto non correva così. Secondo me a questo punto sono tutti voti positivi per Alessandro Iacobone. Bonucci 7, su Buffone e le sue cappellate i media chiudono un occhio e continuano a celebrarlo. Su Leone chiudono 2 e preferiscono ricordare quello di inizio stagione. Leo è tornato, che vi piaccia o meno. Romagnoli 7, l'altro pezzo di puzzle della difesa centrale. Imprescindibili l'uno dall'altro, come la spina e la presa di corrente. Come Chip e Chop, Tom e Jerry o, se vi piace, Bud Spencer e Terence Hill. E come questi, picchiano 2. Calabria 6,5, prestazione vivace e con la voglia di ripetere la sontuosa gara con la Lazio. Ci riesce a sprazzi, ma comunque si dimostra sempre più pronto a prendersi la titolarità indiscussa della fascia, che sia a sinistra o a destra non importa. Davide non teme Golia. Che si sette un muro sul quale i writers amerebbero dipingere i loro murales. È ovunque e sempre puntuale negli interventi. Il confusionario di inizio stagione è un lontano ricordo. Ditegli cosa fare e lui lo farà, senza licenze poetiche. Va telecomandato e tornerà a rendere. Citazione Emanuele Bottoni, seguitelo su Twitter, vi conviene. Biglia 7, un vigile davanti alla difesa, protetto come ci auspicavamo da inizio stagione, dispensa palloni come i suoi colleghi dispenserebbero multe sulle auto parcheggiate in doppia fila durante le nottate della movida milanese. Bentornato Lucas, ci sei mancato, o meglio non ti aveva mai visto secondo me. Bonaventura 6,5, mai avremmo pensato che un allenatore riuscisse a dare quell'ordine tattico e voglia di sacrificio a uno dei giocatori che fino all'anno scorso era costretto a farla star. Un po' per carenza di qualità per i compagni, un po' per carattere. Bello vederlo così. Suso 6. Non ce ne voglia, ma è bello vedere il Milan non dipendente dalle sue Veroniche. Come Jack si spende per la squadra e di conseguenza perde smalto in alcune fasi della gara. Ma va bene, in attesa delle prossime magie. Cutrone 8. Taglia l'aria come un cuoco giapponese fa col salmone per preparare un piatto di sashimi. Una punta come non se ne vedevano come non se ne vedeva una da tempo. A meno che Gigi Buffon non decida anche di fare l'attaccante ai prossimi europei, il posto titolare è già caldo. Çalhanoğlu 7, molti erano pronti a farla col testa a Mirabelli per averlo preso con l'etichetta di suo pupillo. Il turco dispensa un cross in area che chi gioca a calcio sa bene essere impossibile da leggere per le difese avversarie. Qualità, sacrificio e 2 assist. Questo è a Cannes e non abbaia, morde. Sto pensando ai 2 assist, in realtà forse uno è l'ultimo forse di Kessi, perché sul rigore non penso ci sia assist. Comunque, cambia poco. Borini 6,5, non entra benissimo nonostante corse e volontà indiscusse, ma è puntuale nel cogliere l'unica palla gol sul velo involontario di André Silva e la mette per il 3-0. Non è il migliore in campo e questa è l'ennesima conferma che il Milan sta crescendo. André Silva 6, entrare al posto di Patrick è come fare la mora con una donna dopo che Rocco Siffredi se n'è appena andato. Vuole dimostrare di aver messo da parte l'indolenza che innervosisce tifosi e allenatore, e lo fa bene. Non lo aiuta entrare a gara già decisa. Il velo dell'occasione del terzo gol è casuale, ma il taglio perfetto. Se quel tacco fosse andato in rete, forse avremmo avuto un giocatore in più per il trittico di partite che ci aspettano. Rodriguez è in mezzo, sostituisce Abate e lo fa bene. Batte il rigore come se fosse la PlayStation e mette minuti nelle gambe. Serve che recuperi lo smalto di inizio stagione. Dai Ricky, su, ci serve. Ultimo voto è quello di Gattuso, il migliore di tutti come Cutrone. 8. Tutti borbottano prima delle gare per via delle formazioni messe in campo. Lui decide senza grattare pancia a tifosi, media e dirigenti e mette chi pensa sia meglio. Caspita, ha sempre ragione lui. Sempre più allenatore con la A maiuscola. Trame di gioco e atteggiamento da grande. Bravo Rino, bravo. Questi voti, almeno su Calcissimo e su Milan Knight, quindi faccio un salto tra l'altro in un po' anche su Tutto Sport, vi leggo un paio di voti, no scusate, devo trovare tutto, sì, Tutto Sport, eccolo qua, il migliore è Patrick Cutrone che prende 7,5, 7 per Romagnoli che sia Çalhanoğlu, 6,5 per Bonucci, Riccardo Rodriguez e Borini, sufficienza per tutti, tranne che per Abate, Suso e André Silva che prendono 5,5, questo è il... Sono i voti di Tutto Sport, vi leggo un paio di notizie da ieri sera, quindi... Anzi no, vi leggo un passaggio del Corriere della Sera, secondo cui, anzi non ve lo leggo, vi leggo soltanto l'estratto più interessante, secondo il Corriere della Sera, il Milan ieri, se fosse avesse fatto questa partita a inizio stagione, probabilmente avrebbe perso, mentre ora con Gattuso ha imparato a soffrire, a non mollare nei momenti più difficili della gara. Questa è la grande realtà, ce ne siamo accorti un po' tutti. Torno su Tutto Sport velocemente perché, secondo Tutto Sport, Royce è più vicino dopo l'accordo con Puma. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, è uscita la notizia che, io ripeto, non trova riscontro da quanto ne sappia io, ma io non ne so nulla, per cui vi leggo il passaggio. Il Milan ha ufficializzato qualche giorno fa che dalla prossima stagione il nuovo sponsor tecnico sarà Puma, che porterà ogni anno tra i 12 e i 15 milioni l'anno, più premi nelle casse di Vialdo Rossi. La nota marca potrebbe favorire anche l'arrivo in rosso-nero di un giocatore che piace parecchio al DS Mirabelli, cioè Marco Reus. Il giocatore è in scadenza nel 2019 e non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto. La Puma vedrebbe di buon occhio l'approdo di Reus a Milanello, visto che Marco è uno dei testimonial top e andrebbe ad affiancare Gigio Donnarumma, che nei piani del management sportivo diventerà a breve un altro volto di punta. Questo lo abbiamo riportato nei giorni scorsi, che al momento Donnarumma non ha nessun tipo di contratto di sponsorizzazione. Ringraziamo Sebak che ce l'ha comunicato nei giorni scorsi. Come insegna la vicenda Aubameyang, trattare col Borussia non è facile e al momento le richieste per Royce sono piuttosto alte. Serviranno almeno 30-40 milioni per strapparla ai tedeschi, sempre che la sua valutazione non si alzi dopo i mondiali. Al momento il Milan non sa ancora se potrà spendere grandi cifre nel mercato estivo, in quanto è in attesa della sentenza dell'UEFA in materia di settlement agreement, questo è quanto riporta Tutto Sport. Invece nella Gazzetta dello Sport si parla della partita di oggi di Hakan Çalhanoğlu, vi do un po' di numeri, cioè scusate, di ieri di Hakan Çalhanoğlu, 51 palloni toccati, 3 occasioni da gol create, 34 passaggi effettuati, solo 4 sbagliati, 4 recuperi, 4 duelli veri vinti e un assist, quello per Patrick Cutrone nel primo gol. Altra notizia di Sky, ve la do rapidamente. Secondo Sky dovrebbe essere uno solo il cambio in vista della partita della Sampdoria rispetto alla formazione titolare, Locatelli al posto di Kessié. Questa è la notizia che viene data. Vi vado a leggere una notizia di folklore, come spesso capita. Oggi dovrebbe essere finalmente il giorno degli stipendi, i soldi arriveranno dalla fideiussione escussa. Le mensilità da saldare sono 4, ma ancora non è chiaro se verranno pagati solo i mesi settembre e ottobre, scaduti il 18 dicembre scorso, oppure se si riuscirà ad onorare anche le mensilità di novembre e dicembre, la cui scadenza è domani, 16 febbraio, quindi oggi. Intanto arriva un'offerta di aiuto dalla pornostar Amanda Fox, detta la Venere polacca, vuole devolvere alle casse societarie il 10% del ricavato delle vendite del suo calendario 2018, 7,50 euro a copia. Tutto questo per il Vicenza, che come abbiamo detto e come ci ha spiegato spesse volte anche l'avvocato La Scala, ha qualche problema economico, per essere gentili, e quindi sì, questa è un po' la situazione. Si offre anche la pornostar di aiutare, una pornostar di aiutare il Vicenza in difficoltà. Vi leggo un paio di passaggi, ha parlato anche Fassone, recuperiamo un po' di news varie. Parlato a quanto pare... Allora, aspettate un attimo che vi recupero un paio di news veloci. La notizia è di ieri, ieri sera calciomercato.com ha lanciato la notizia. Debito Milan, Merrill Lynch al lavoro, Fassone vuole chiudere entro aprile. Questa sera in Bulgaria il Milan si gioca l'andata dei sedicesimi di finale, questa è di ieri. Vediamo se riesco a recuperarvi. No, non c'è niente di più di quello che ci dicevano, quindi niente. Se dice semplicemente che è al lavoro, c'è Merrill Lynch, Fassone pensa al futuro societario, il debito con Elliott da risanare entro ottobre 2018, l'amministratore delegato vorrebbe dichiarare, cioè o meglio ha dichiarato che vorrebbe estinguerlo con 6 mesi di anticipo, quindi chiudere tutto all'incirca verso aprile. Questa è la volontà di Marco Fassone. Vado su Diario del Web. Il marchio del Milan tira sempre. C'è un nuovo investitore russo. Non perdo in intensità le voci ricorrenti sui potentissimi gruppi imprenditoriali interessati al Milan. Dopo gli arabi di Dubai, ecco il magnate uzbeko russo Alisher Usmanov. Questo è il Diario del Web.it. Per il Milan è tempo di coppe, ma Marco Fassone è volato con la squadra Razgrad in Bulgaria, dove i rossoneri affronteranno Ludogorets, questo è di ieri. Ha in questo momento ben altro per la testa. Sono sempre frenetici i contatti per cercare di rifinanziare il debito contratto con Elliott al momento del closing. Un carico pesante di 303 milioni di euro più interessi, per un totale di 380 milioni, da restituire al fondo entro ottobre. L'obiettivo, nemmeno troppo nascosto dalla proprietà cinese, è quello di trovare nuovi finanziatori disposti a dilatare i tempi di restituzione di quanto prestato e consentire al Milan di rifiatare e crescere con calma. Merrill Lynch è al lavoro dopo il fallimento della trattativa con Ibridge. Adesso Marco Fassone ha incaricato Merrill Lynch di trovare nuovi investitori per rifinanziare il debito con Elliott in tempo utile, altrimenti il club passerà in mani americane, probabilmente per essere rivenduto nuovamente al miglior offerente. Non perdono di intensità però le voci cui ci sarebbero alcuni grossi e potenti acquirenti pronti a mettere da subito le mani sul Milan. Secondo quanto riportato da Repubblica, che caldeggia da tempo la pista araba, per quanto dall'identità ancora non ben identificata, da oggi ci sarebbe anche una cordata russa interessata a acquisire il Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano, oltre al gruppo imprenditoriale di Dubai, che avrebbe pronto circa mezzo miliardo da versare per rilevare l'intero pacchetto azionario del club, scusate, mi sto un po' allappando la lingua, c'è da registrare la manifestazione di interesse di una cordata russa collegata ad Alisher Usmanov, magnate della plastica, del ferro e poi di mille altri settori, e perfino azionista dell'Arsenal. Uomo d'affari uzbeko-russo, ricchissimo, patrimonio da 12,9 miliardi di dollari secondo Forbes, rappresenterebbe l'ideale trade union con le tante chiacchiere ormai di qualche tempo fa, secondo cui Berlusconi avrebbe contattato a più riprese il suo amico Vladimir Putin perché si attivasse per trovare qualche munifico acquirente per il suo Milan. Alla fine Fininvest ha venduto al misterioso Yongong Lee. Resta da vedere per quanto tempo la società rossonera rimarrà sua. Questa è la chiusura di diariodelweb.it. Vado a leggervi un altro paio di news prima di lasciarvi, ovviamente. Si è parlato ieri, il Napoli ha perso. Ieri un as ha detto: per chi gioca poco è dura fare bene. Il solito mezza frecciatina al suo allenatore. Ha detto: il mio primo gol è coinciso con una sconfitta, mi dispiace. Zielinski ha aumentato la situazione dicendo: è chiaro che dobbiamo ripartire subito da domenica, chi non gioca spesso è normale che trovi difficoltà, ma niente scuse, il Lipsia è un'ottima squadra con dei singoli che fanno la differenza e credo che in Italia avrebbe lottato per lo scudetto. Io non credo, ma va bene così, ognuno ha le sue idee. Ha parlato anche di Francesco, ieri ha parlato Strootman dicendo: mi piacerebbe rimanere qui a vita, ma a Roma ogni anno vendiamo i più forti, probabilmente alla Roma fa comodo avere i soldi nella mia clausola. Ha parlato di Francesco dicendo: le parole di Strootman, a Roma troppe chiacchiere, De Rossi può fare due partite di fila, Schick si allena bene e sta meglio anche mentalmente. Questo un po' i passaggi più interessanti. Come ha detto Monchi, stiamo lavorando per creare qualcosa, vorrei un po' più di positività. Spesso a Roma ci perdiamo in chiacchiere, dobbiamo fare fatti. Ieri io e i giocatori per primi dobbiamo concentrarci sugli obiettivi, campionato e Champions, pensiamo a questo e basta. certe cose devono interessarci meno. Certamente siamo mancanti in alcuni aspetti, qualche punto ci manca. Mi sarei aspettato un distacco inferiore dal Napoli e dalla Juve, ma la responsabilità è anche la mia. Parato i turnover, Juan Jesus sarà della partita. Da vedere se al posto di uno dei due centrali o a sinistra adattato al posto di Kolarov. De Rossi può fare due partite in fila, Schick si allena bene e sta meglio. Anche mentalmente, anche se non so se potrà partire dall'inizio. Di certo vedremo qualche rotazione in più, voglio tornare a quelli di prima. E per farlo dobbiamo ritrovare soprattutto un po' di continuità all'interno della stessa partita. Questo è un po' il messaggio. In meno di un mese la Roma si gioca l'Europa, quella di quest'anno e in gran parte anche quella dell'anno prossimo, la chiusura di Chiara Zucchelli. Vado avanti, ancora un po' di news. Cristiano Ronaldo, 116 gol in Champions League, più del totale di 117 club su 137. CR7 con la doppietta contro il PSG non solo ha sfondato quota 100 gol realizzati con la stessa maglia, ma ha già segnato più del totale di reti realizzate nella loro storia in Champions da 117 club su 137. Come lui nessuno, lo dicono i numeri, il ruolino di marcia di Cristiano Ronaldo in Champions è da record. Con la doppietta segnata al PSG è diventato il primo calciatore della storia a toccare quota 100 gol con la stessa maglia, quella del Real, per poi superarla, 101. Il rivale Messi invece ferma 97. Ma c'è di più, perché se si aggiungono anche le 16 reti del portoghese con il Manchester United, il bottino sarà 116 su 147 partite disputate, un mostro. Ora, per capirci, CR7 ha segnato più del totale di gol realizzati nella loro storia da 117 club, più di squadre come Monaco, 107 in tutto, Roma, 107, Atletico, 107, PSV, 102, Benfica, 99, eccetera. Questo giusto per dare un po' di numeri e un po' di statistiche. Davanti penso abbia una ventina di club, parliamo di United, Real Madrid, Milan, Inter e pochi altri, forse. Vado a leggervi l'ultimo articolo per oggi, è l'editoriale di Luca Serafini su Milan News. Adesso turnover pensando alla Lazio. I sentieri rossoneri di febbraio si snodano attraverso tre incroci definitivi nelle coppe, che possono portare questi colori al traguardo o farli slittare in testa a coda. La prima tappa in Bulgaria è iniziata in apnea per 15 minuti, in balia del ritmo del Ludogorets. Poi però i ragazzi di Gattuso hanno messo fuori la testa e sul binario di sinistra, Calabria, Bonaventura, Çalhanoğlu hanno creato il vantaggio allo scadere del primo tempo, proprio grazie a una pennellata del turco per l'inzuccata dell'immancabile Cutrone. Ripresa ancora in sordina, palo dei bulgari in avvio, poi Cutrone si prende la spinta per il rigore che trasforma Rodriguez e Borini lo 0-3 è fatto, scusate, mancava qualcosa. I primi quarti d'ora dei due tempi non sono stati impeccabili, ma il risultato dell'altra ora di gioco compensa le paturnie estetiche. Adesso Gattuso dovrà ricorrere al turnover in campionato come obiettivo minimo e probabilmente anche quello massimo. La gestione delle forze fisiche e mentali diventa fondamentale. Oggi l'unico vero obiettivo prima degli ottavi di Europa League è il ritorno di Coppa Italia a Roma. Alla vigilia di Real PSG, ricordando il glorioso passato europeo, France Football non ha inserito alcun tridente rossonero tra i primi 10 memorabili della storia della Coppa dei Campioni o la Champions League. Non è una questione di amor proprio o di campanile. Osservare come si tratti di una grave amnesia, senza bisogno di fare paragoni con alcuni di quelli inseriti tra i primi 10, sono comunque riuscito a prendere sonno anche dopo questa lacuna. Spero sia stato altrettanto per voi. Io con questa notizia chiudo la non rassegna stampa di oggi, un po' più breve del solito. Ma ci scuserete, anche questo è la diretta, abbiamo tante cose da fare. Io ringrazio, come al solito, Sal, che mi ha messo in onda. Adesso lo invito a mandare la sigla finale con la non rassegna stampa. Ci troviamo domani con i programmi di Radio Rossonera. Ci si ritrova alle 16 con Dodicesimo Uomo. Ciao a tutti.
Il Milan è campione d'Europa!
Benvenuti su Radio Rossonera.